Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Segni.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 51 di Full Gas, puntata numero 51, benvenuti, bentrovati, come al solito sono Fabrizio Monaco, qui accanto a me c'è
Paolo Segni, ciao a tutti.
E allora siamo in una settimana sempre piena di motorsport.
E non, meno male.
Non ce ne liberiamo mai. Ma com'è che non ci liberiamo mai del motorsport?
No,
aspetta, poi arriva il periodo della pausa invernale, andiamo tutti in crisi.
Sì.
Noi piloti,
astinenza.
Team, addetti ai lavori, non addetti ai lavori, saremo tutti presi dalla sindrome invernale.
Sì.
E quindi direi godiamoci questi momenti finché ce li abbiamo
il
a disposizione.
Sì.
Allora, puntata numero 51, come al solito avremo un ospite molto importante, un pilota giovanissimo ma già con una serie di successi alle sue spalle, pilota classe 2000.
Grande.
Pilota classe 2000. 2000, giovanissimo.
Complimenti.
Già però campione italiano GT nel 2018, vincitore del GT Open nel 2019. È stato reduce dalla settimana scorsa dalla 8 ore di Indianapolis e sto parlando di Giacomo Altoè, che sentiremo tra poco. Poi a seguire il solito e consueto e gratitissimo intervento di Carolina Tedeschi sul mondo della Formula 1, quindi in verticale su quello che ci aspetta da Gran Premio di Austin, che se ne preannunciano delle belle.
Siamo pronti.
E motorsport, Formula 1 in generale, anche in ottica campionato, mancano 7 gare, compresa quella americana. E siamo un po' tutti curiosi di sapere come andrà a finire questo mondiale di Formula 1.
Sì.
Se le stanno dando di tanta ragione. E poi in conclusione di puntata, Paolo.
Allora, questa settimana parliamo di un pilota che è stato un po' dimenticato nella storia dell'automobilismo.
Sì.
Parliamo di Danny Hulme, che nonostante tutto è diventato campione del mondo.
Scusa se è poco, ma in effetti non è uno di quei nomi che si sentono spessissimo.
Esattamente, sì, è un grande, perché comunque, come sentirete, poi ha portato molto alla Formula 1 di quegli anni, degli anni,
certo,
fine anni 60,
Sì.
E ha fatto anche ha ricoperto anche un piccolo ruolo da team manager pilota all'interno di McLaren, tra l'altro, quindi.
Beh, insomma, sì, effettivamente è uno di quei nomi che non si sentono tutti i giorni, però
sì,
la pena ricordare.
Vale la pena ricordare, perché comunque ha avuto bei successi.
E allora, prima di iniziare, io vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, più ne ha più ne metta. Ma importantissimo, da questa settimana ci sono due web radio che hanno deciso di collaborare con noi. Io sono felicissimo di questo e quindi ringrazio Italy Web Radio e Radio 40 Web.
Grazie.
Che
grazie,
ci ritrasmettono nei loro canali. Che dire, io sono veramente onorato di poter far parte di queste due famiglie che impareremo a conoscere poi man mano. Dunque, oltre a questo vi ricordo che abbiamo anche un sito fullgas.cloud dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti sul Formula 1, ma non solo, sull'automobilismo in generale, perché poi, come amiamo dire noi, ci piace tutto ciò che ha quattro ruote, un motore, un telaio.
E
possibilmente un volante.
Ecco.
Possibilmente, poi se c'è un rettilino lungo, il volante è uno, può
anche bene
non averlo, insomma. Alla fine ci accontentiamo del motore, le quattro ruote e il telaio. E quindi fullgas.cloud per tutto ciò che riguarda novità sull'automobilismo in generale e gruppo Telegram con cui interagire con noi. C'è il link sul bannerino in alto sul nostro sito internet, oppure se avete Telegram cercate Fullgas Racing tutto attaccato e troverete il gruppo per interagire con noi, per notizie in anteprima, curiosità sugli ospiti, ci aiuterete anche a decidere non solo gli ospiti, ma anche, insomma, Paolo ha avuto l'esperienza, suggerimenti per la sua parte
esattamente,
storica.
Esattamente.
E quindi, insomma, siamo ben felici di interagire, anche perché si chiacchiera tra amici allegramente. Dunque, allora siamo nell'immediata vigilia del Gran Premio di Austin, di Formula 1, Gran Premio tra l'altro su un tracciato che è meraviglioso.
Bello, veramente bello.
No, io non so se avete avuto modo di vederlo, di conoscerlo in televisione, ma devo dire che è uno di quelli più completi, perché sì, c'è veramente di tutto. Ora, sì, mi rendo conto che questa frase la uso forse un po' troppo spesso, ma per Austin non mi viene nessun altro aggettivo migliore. Sì, è veramente uno di quelli.
Veramente un bel circuito.
Sì, ci sono dei saliscendi, tra l'altro curva 1 in cima a quella salita pazzesca, curva a gomito, che poi introduce su un serpentone meraviglioso, la parte guidata, un rettilineo in discesa, con poi un'altra curva a gomito su un altro rettilineo lunghissimo, che porta poi a una di quelle staccate che tutti hanno detto essere tra le più impegnative del campionato. Un'altra parte guidata finale, poi si ritorna con delle Formula 1 con delle prestazioni che hanno raggiunto ormai livelli
veramente allucinanti.
Sì. Si dice che la Red Bull sarà un pochino più avvantaggiata su questo, sì. Direi che questo lo andiamo poi a scoprire nel corso
esattamente, perché comunque ci sono state anche parecchie sorprese poi nei Gran Premi precedenti, per cui...
poi comunque Mercedes, non so, almeno secondo me, ma ha ancora il pacchetto migliore.
Sì, quello più equilibrato, se non altro. È più carica, sì. E quindi più carica intendo a livello proprio di potenza generale, sì, di organizzazione generale, anche nel team.
Mentre abbiamo sentito un po' di novità anche lato Ferrari, cioè, si è parlato di un incremento di potenza del motore Ferrari, che insomma, io ho letto un po' di cose in giro, non è proprio esatta come notizia, anche perché come
non
sappiamo,
si parla proprio di motore,
esatto, anche perché la parte endotermica è comunque congelata, quindi è intoccabile. Sì. E mentre invece, Paolo, so che tu hai delle notizie, delle curiosità, degli approfondimenti sulla parte poi elettrica ibrida, no?
Sì, esattamente. Cioè Enrico Gualtieri, il motorista Ferrari, omonimo del sindaco di Roma.
Sì, esatto, del neo sindaco.
Del neo sindaco di Roma, ha svelato che nel motore Ferrari sarà aumentata il voltaggio delle batterie.
Sì.
E voltaggio delle batterie che verrà aumentato appunto da 400 volt circa iniziali ad 800 volt, quindi compattando il pacchetto batterie,
ecco,
lasciandolo quello che poteva essere in precedenza sotto il punto di vista chimico, e quindi utilizzando comunque sempre le stesse batterie, e il che porterà poi un wattaggio superiore all'eventuale recupero di energia.
Ok, benissimo, che tradotto in soldoni questo significa che non è che aumenta di potenza,
esatto,
il motore,
esatto,
ma non saprei come descrivere, durano più le batterie, non saprei come descriverlo.
Cioè c'è più possibilità di poter utilizzare la parte elettrica per un boost che viene appunto fornito da quella parte del motore, del propulsore, del motopropulsore.
Io allora capisco che può sembrare, in effetti la Formula 1, ragazzi, è complicata, troppo complicata, non ci possiamo girare intorno a questo, però sostanzialmente questo porterà la Ferrari ad avere un vantaggio in termini generali, non aumenta la potenza sostanzialmente, ma in termini generali magari qualche qualcosa sul tempo sul giro si può guadagnare.
Esattamente, è proprio puntata a quello, infatti, al momento,
però non è un aumento di potenza. Mi rendo conto che è un concetto difficile da come fanno a calare i tempi sul giro se non aumenta la potenza,
perché non è direttamente legato, ma è legato al fatto che si potrà usare per più tempo la parte elettrica del motore,
aumentato il voltaggio, no?
Quel boost in più automaticamente darà qualcosa in meno nel tempo sul giro.
Dunque, io la Formula 1 sì, un mondo tecnologico, altamente tecnologico, lo è sempre stato, ricordiamoci, no? La Williams con le sospensioni,
sì,
le,
sì,
sospensioni, le sospensioni attive, che vinceva e stravinceva.
Sì,
dico la verità, se poi queste innovazioni si riflettessero anche nel mondo stradale, sarebbe bello. Il problema è che sul mondo stradale tu in strada non è che puoi andare,
no, portare gli 800 volt, no, insomma.
Però
non è proprio da codice della strada, ecco.
Già avere un meccanismo tale per cui le batterie durano di più e magari cambiare tecnologia di queste batterie, che tutti dicono l'elettrico si inquina meno, però insomma inquina meno, non lo so, forse lo sposta il problema.
Sì, forse è più spostato che eliminato.
Però insomma, se ne sono lette e sentite di un po' tutti i colori, e qualcosa di anche abbastanza grottesco, direi. In effetti la Formula 1 a volte dà un po' l'impressione di essere una gabbia di matti, no?
Sì.
E allora, proprio a questo proposito, io mi è venuta un'idea: ma perché non ci facciamo una rubrica all'interno del nostro podcast?
E mi sembra anche giusto.
Con tutte le cose assurde sentite. Per cui io, sai che ti dico? La facciamo questa rubrica, si chiama La gabbia di matti. Ho anche la sigla, vuoi sentirla? Eccola.
La gabbia di matti. Assurdità e perle di disinformazione dal mondo della Formula 1.
Allora iniziamo subito con,
eccellente,
iniziamo subito con questa rubrica, perché ho letto, al di là di quello che si è detto sul motore Ferrari, insomma, beh, abbiamo riassunto, no?
Sì,
poi
lascio
stare quello che si dice in giro, che magari qualche assurdità si è letta, però capisco anche che i media, per semplificare, devono da qualche parte devono attingere, quindi hanno detto sì, vabbè, motore Ferrari aumentato di potenza, abbiamo capito che è aumentato il voltaggio. poi io di assurdità che cosa ho letto? Ho letto Briatore, che ritorna in Formula 1. Allora, all'inizio ho visto questa foto di Briatore con Domenicali.
Sì,
no?
sì.
E l'annuncio: Briatore ritorna in Formula 1. E sono andato a vedere che cosa, ma non c'era scritto.
Sì, esattamente, non c'è un ruolo.
Non c'era scritto. E allora ho detto: beh, fammi andare a cercare altre fonti. E tutti, come dire, annunciavano questo ritorno di Briatore. Poi alla fine,
nessuno sapeva esattamente come.
Adesso qualcosa si è saputo. Si è saputo che Briatore curerà l'intrattenimento durante gli eventi, durante i Gran Premi. E non ho capito. L'intrattenimento di chi? Delle persone che lavorano lì nel paddock? Del pubblico lì? Di che cosa?
È ancora da chiarire.
Esatto. Sì, è ancora da chiarire. Ma poi, io capisco che Briatore ha fatto parte della Formula 1, è stato un personaggio importante, ma non dimentichiamoci il motivo per cui non fa più parte della Formula 1.
Esattamente. C'è anche una questione di merito e demerito.
Esatto. Cioè, il famoso Crash Gate, no?
Sì.
Con nel segno sì. Era nel segno Piquet, giusto?
Sì.
Cioè, adesso
sì.
Ho avuto un
lapsus. Fernando Alonso.
Fernando Alonso, quello lo sappiamo. No, però quello è stato una cosa gravissima. Ora lui dal processo, diciamo processo sportivo, poi ne è uscito prima radiato, poi reinserito, perché sembrava che nel processo ci fossero difetti di procedure,
sì.
Cioè non è stato assolto, questa è la cosa che volevo dire. Se l'è cavata per dei difetti procedurali
all'italiana.
All'italiana, poi parliamo di Formula 1, quindi all'italiana. Voglio vedere, so.
Sì.
Allora io dico una cosa, ma perché Briatore? Ci sono tanti imprenditori, perché Briatore?
Ma soprattutto anche gente più giovane.
Ma sì.
Se vogliamo, proprio perché l'intrattenimento dovrebbe, come abbiamo detto anche in altre occasioni, attirare pubblico giovane.
Sì, no, infatti. E questa è stata la prima. Poi, molto velocemente, perché abbiamo poco tempo,
sì.
Però ho letto un'altra fantastica, Leclerc in Mercedes, annunci destra e manca, perché
sì.
Insomma, ho detto Leclerc in Mercedes, ma se Mercedes ha già tutti e due i piloti per l'anno prossimo, mi sembra che non abbia nessuna intenzione di andarsene.
Sì,
di
quella rinunciare. È un'altra perla che è uscita è stata subito rincorsa dalle varie testate.
Questa, ragazzi, è stata veramente. E poi un'altra che mi ha fatto veramente sorridere è l'annuncio del dress code per il Gran Premio di Arabia Saudita.
Sì.
Ora, al di là di questo, che magari in senso assoluto no, cioè stiamo a casa loro, usi e costumi, ma tornando al discorso dell'inginocchiamento, il Black Lives Matter e quant'altro, ma perché tutti questi paladini dei diritti umani poi non parlano dei problemi dei diritti umani veri quando poi si corre in posti, ecco, tipo Arabia Saudita, tipo insomma, altri, dove anche il Bahrain non è messo benissimo,
dove è successo quello che è successo,
il Qatar, quello che succede, il Qatar ma perché non fanno delle campagne specifiche? Allora si va sul green, anche Vettel, no? Sì. È diventato green improvvisamente, sì. Ma per carità, nulla, ognuno ha le sue, però. E poi la Formula 1 va a correre in questi posti e nessuno dice niente, nessuno, va tutto bene?
Sì, beh.
Cioè il dress code va bene se, non lo so, io ho le mie idee, però...
È l'esempio lampante della gabbia di Matti.
È l'esempio lampante della gabbia di Matti. Io non capisco, lo rispetto, per carità, lo rispetto, però bisognerebbe far anche notare a questi signori che sì, la Formula 1 è anche un simbolo.
Sì, è un veicolo comunque di comunicazione.
È un veicolo di comunicazione, è un simbolo, sì. È anche un simbolo di inclusione.
Sì.
E allora la Formula 1 è inclusiva soltanto quando gli pare?
Esattamente.
Non so
perché?
Allora, lo diciamo abbastanza spesso che la Formula 1 si sta allontanando dal pubblico, ma Domenicali non mi sembra che sia andando in senso opposto. Poi Domenicali è stato quello che diceva porteremo il pilota, sì, al centro della Formula 1.
Sì, sì, era partito in questo modo, infatti.
Non lo so, la vedo così, non so che cosa è. Però diciamo che a questo punto, ragazzi, il tempo passa e ahimè i tempi sono stretti. Dobbiamo subito andare verso la prima intervista, anzi il primo intervento, che è l'intervista che abbiamo realizzato con Giacomo Altoè. Abbiamo affrontato come al solito un po' argomenti a 360 gradi. Direi di andarcelo a sentire e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
A più tardi.
Amici di Fulgas, oggi abbiamo come ospite un pilota GT, un pilota giovane ma con una carriera già piena di successi, campione italiano di GT nel 2018, campione GT Open nel 2019. Diamo il benvenuto a Giacomo Altoè. Benvenuto Giacomo.
Grazie mille Fabrizio, buonasera a tutti.
Buonasera, ben trovato. Prima di tutto grazie per aver accettato il mio invito. Io so che tu sei reduce dalla 8 ore di Indianapolis, dove hai ottenuto un fantastico podio alla fine di una gara come dire molto movimentata, tra l'altro ho visto anche abbastanza spezzettata, soprattutto nella fase centrale, dove ci sono state veramente un po' tante safety car. Poi magari ci racconterai un po' meglio come hai vissuto questa gara.
Ma allora, diciamo che è stata la mia prima volta in Indianapolis alla 8 ore e mi è piaciuto molto come evento. C'era una griglia molto competitiva, perché alla fine eravamo 41 macchine in griglia tra GT3 e GT4, quindi c'erano team ufficiali di Audi, Mercedes, Lambo, e quindi insomma ci siamo confrontati con i top team piloti. Quindi è stato un bel evento.
Certo. Alla fine terzo posto, ho visto, come dicevo, nella parte centrale, se ricordo bene, della gara ci sono stati un po' di contatti, un po' di incidenti che hanno costretto poi la safety car a entrare molto spesso in pista. Ecco, da spettatore mi chiedo, ma ho visto dei sorpassi anche un po' azzardati, ma sono frutto di, come dire, troppa aggressività o magari, non so, cioè, è soltanto degli episodi che capitano?
Ma allora, diciamo che comunque fare una griglia così fitta, diciamo, comunque con 41 macchine in una pista relativamente piccola, perché Indianapolis era 4 km, non mi sembra, era abbastanza complicato, quindi gestire tutte le macchine in pista, c'era molto traffico. E essendo che le GT4 sono macchine comunque molto più lente dei GT3, c'è molta differenza di velocità. È anche normale, diciamo, che siano successi questi contatti, questi inconvenienti, perché era molto difficile gestire il traffico cercando di perdere il meno tempo possibile. Era quello alla fine il segreto. E quindi diciamo che sì, è stata una gara molto movimentata, anche forse un po' troppo, perché sicuramente certi rischi da parte di alcuni piloti in una gara di 8 ore devono anche risparmiare, diciamo.
Certo.
Però noi alla fine siamo molto contenti perché siamo riusciti a raggiungere il podio in Pro-Am, che era il nostro obiettivo. Era la prima gara endurance, prima gara internazionale per i gentleman qui correvo insieme, quindi anche loro non avevano molta esperienza. E, insomma, è stato un grande risultato per noi, siamo riusciti a non fare nessun errore, e diciamo che quella è stata la chiave del nostro risultato.
Certo, ma io seguo le gare GT già da un po' di tempo e ultimamente mi sono accorto di una sorta di trend, ovvero quello delle endurance, dove per qualche motivo i piloti in pista si comportano come se fossero gare sprint, sorpassi veramente al limite, staccate al limite, poi distacchi veramente minimi, nonostante le 6, le 8 ore, le 12 ore di gara, distacchi veramente minimi. Ecco, tu hai notato la stessa cosa, ti sei dato un po' una spiegazione?
Sì, assolutamente, e la spiegazione è appunto perché diciamo gli equipaggi ufficiali o gli equipaggi pro sono talmente competitivi e la differenza tra i piloti e le macchine è veramente minima e quindi arrivi a giocarti anche una 24 ore sui decimi e quindi fai conto l'anno scorso la 24 ore di Spa comunque vince sempre con gli stacchi minimi. L'anno scorso il primo dal secondo erano distaccati di 2 o 3 secondi, quindi veramente dopo 24 ore. Quindi alla fine sono gare endurance, sì, ma per almeno il top 10 è come se fosse una gara sprint, quindi certi rischi diciamo che bisogna prenderseli perché se esiti un attimo in uno stint di un'ora o in un double stint di 2 ore, per un attimo perdere 10-15 secondi e già lì fai la differenza.
Certo, certo.
Quindi diciamo che in una griglia così competitiva è normale. Quindi
il collivellamento delle prestazioni, diciamo che poi tra virgolette il rischio è questo, no? Che poi alla fine sia tutti lì insieme. Senti, tu eri a Monza anche per la gara del GT Open in equipaggio con Federico Leo e ero lì a seguire in sala stampa la gara, anzi le gare, e mi è sembrato un weekend un po' difficile lì purtroppo. Gara 1 non è andata benissimo, gara 2 c'è stato un problemino dopo il cambio pilota, se ho seguito bene, e quali sono state le tue sensazioni?
Ma innanzitutto mi è piaciuto tornare nel GT Open, che è il campionato che ho vinto nel 2019 e che comunque mi porta sempre bei ricordi. E il percorso mi ha fatto piacere aver corso con Federico, che è comunque un amico. E niente, la macchina purtroppo le gare non sono andate come speravamo, perché la macchina era molto competitiva, il team ha lavorato molto bene durante il weekend e quindi magari ci aspettavamo qualcosina di più. Purtroppo io sabato non sono neanche salito in macchina, perché qualifica 1 è stata assegnata a Federico, quindi l'ha fatta lui. Nel GT Open hai una qualifica al giorno, quindi una al sabato e una alla domenica.
Sì.
E in gara 1 poi è partito lui e purtroppo c'è stato quell'errore, quel problema, insomma, che è andato in ghiaia all'Expo 2, quindi la nostra gara è finita lì, io non sono neanche riuscito a salire. E quindi diciamo che purtroppo in condizioni di asciutto non siamo riusciti a dimostrare il potenziale, il vero potenziale che avevamo. E niente, poi domenica è stata una gara bagnata, Federico era 2 anni che non correva in GT3 e partire subito così senza aver guidato sul bagnato prima, né in prove libere né niente, certo, è stato difficile sicuramente.
Certo.
Quindi diciamo che è stato un weekend di gara complicato, però secondo me si è riusciti a sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo avuto.
Certo. Beh sì, è stato poi con la pioggia che andava e veniva, probabilmente anche comparsa nei momenti peggiori, nei momenti più critici, non ha certo aiutato, per cui sì, capisco perfettamente lo scenario. Senti, tu hai iniziato in Formula 4 nel 2016, poi sei subito passato alle ruote coperte. Cosa ti ha fatto decidere in questo senso, cioè abbandonare la Formula per dedicarti poi alle GT?
Ma diciamo che io nel 2016 ho fatto il Formula 4 principalmente perché avevo 15 anni, perché compio gli anni a ottobre, che fine anno, e è l'unico campionato che si può fare a 15 anni,
okay.
E quindi quello è il motivo. Il secondo comunque perché almeno un anno di Formula mi ha aiutato molto a imparare le basi dell'automobilismo, di guida, dell'aerodinamica, anche se la Formula 4 diciamo che non ha un'aerodinamica sviluppata, però ti forma molto, e quindi sono contento di aver fatto il Formula 4, mi è servito molto, però diciamo che il mio focus, il mio obiettivo era sempre stato quello di passare alle ruote coperte il prima possibile, e quindi fatto appena otto.
Certo. Certo. Senti, vorrei chiederti anche una tua opinione sulla Formula 1. Comunque segui la Formula 1 e abbiamo finalmente un campionato molto equilibrato. Secondo te quali fattori faranno la differenza da qui a fine stagione nell'assegnazione del titolo piloti?
Ma sicuramente per quello che abbiamo visto quest'anno, verso la fine dell'anno, chi farà meno errori? Perché è stato un campionato molto movimentato anche lì, da errori oppure da contatti che ci sono stati, soprattutto tra Hamilton e Verstappen, quindi sicuramente chi farà meno errori, chi azzarderà meno quando non servirà, sicuramente saranno tutti importanti a fine campionato.
Chiaro. Senti, in Formula 1 conta tantissimo l'aspetto politico. Volevo chiederti se in ambito GT vale lo stesso. Per esempio parlo della gestione del BOP, dove un po' tutti i team alla fine si lamentano, però bene o male qualcosa da gestire. C'è questo aspetto anche nelle gare GT?
Diciamo che sì, c'è molto lavoro dietro, diciamo, dietro le quinte per gestire il BOP e le prestazioni, per avere ovviamente, per arrivare al momento giusto con le migliori condizioni possibili, assolutamente. Quindi anche lì c'è tutto la gestione dietro che ogni costruttore fa per gestirsi al meglio.
Certo. Tu capito che tipo di pilota sei? Sei più riflessivo, più aggressivo, ti intriga più la qualifica o dai tutto in gara? Che tipo di pilota sei?
Ma diciamo che io mi definisco di più un pilota da endurance, diciamo. Quindi se c'è da azzardare un sorpasso magari ci penso un attimo, aspetto, perché comunque è la filosofia che ho sempre avuto e che mi piace avere, e quindi diciamo che penso più alle gare endurance e a come gestire le gare, quindi sono, diciamo, secondo me un po' meno aggressivo, un po' più non conservativo ma attento a non commettere errori, cioè che magari altri piloti sono più aggressivi, magari qualche volta riescono a fare la differenza, però altre volte riescono.
Certo. Siamo a fine ottobre, la stagione motoristica si avvia alla fine. Sarai impegnato in qualche altra gara da qui a fine anno, e per l'anno prossimo hai già in mente cosa fare?
Allora, da qui a fine anno no, quindi Indianapolis è stata la mia ultima gara della stagione, anche se prossima settimana sarò alle finali mondiali di Lamborghini a Misano.
Sì.
E non correrò questo trofeo, e diciamo compete, però sarò lì per eventi o clubs clienti. E stagione 2022 ci stiamo lavorando, ancora nulla di definito purtroppo, però ho cercato di trovare il programma competitivo interessante.
Certo. Prima di lasciarti, un'ultima domanda sulla Formula 1 secca: chi vince tra Hamilton e Verstappen il mondiale?
Io mi affido su Hamilton.
Ok.
Secondo me
l'esperienza vincerà, secondo te, quindi?
Secondo me sì. Ancora per un anno sicuro. Sono curioso di sapere.
Certo. Benissimo, Giacomo, io ti ringrazio veramente tanto, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo per il tuo futuro, e magari tornerò a disturbarti prossimamente per avere qualche tua opinione in ambito motorsport.
Certo, Certo, grazie mille a te, grazie dell'invito.
Grazie, buona serata, ciao.
Grazie tanto, ciao Fabio.
Quando fanno interviste via telefono, purtroppo le reti mobili ogni tanto fanno un po' i capricci. Va bene, comunque insomma il senso era chiaro.
Sì.
Giovanissimo, però come tutti i piloti giovani che abbiamo sentito, ricordo anche Matteo Nannini qualche settimana fa, di una chiarezza di idee.
Sì, veramente ragazzi quadrati proprio, cioè, sì, veramente impostati bene.
Questo a dimostrazione che come dire, tutto lo sport, no, forma anche mentalmente.
Secondo me
il motorsport dà anche quella disciplina mentale in più, anche perché lì sei in macchina da solo, macchina da solo, e tutto sommato come diceva Sternaggiotto è anche un po' pericoloso, ed è giusto che sia così. Tra l'altro, questa settimana, oltre alla Formula 1, c'è la European Le Mans Series a Portimao, dove ci saranno solo Sernaggiotto, sarà Matteo Cressoni, Jimmy Bruni, Sergio Campana, tantissimi piloti che abbiamo avuto il piacere di intervistare qua, per cui in bocca al lupo a tutti ragazzi per l'ultimo weekend di gara della European Le Mans Series per quest'anno. Dunque, abbiamo un programma molto molto fitto, quindi io direi di passare subito a Carolina Tedeschi con le novità sulla Formula 1 e soprattutto in vista del Gran Premio di Austin che sta per iniziare. Siamo lì ragazzi, e adesso tra l'altro con orari insomma non proprio comodi per
non
noi.
Proprio immediati
non proprio comodi, però ce li faremo andare bene, quindi
sì, sicuramente.
Parola a Carolina e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Ciao ragazzi e bentornate nel nostro reparto dedicato alle news della Formula 1. Sapete che quando non c'è un gran premio nella domenica prima, io vi accompagno al weekend successivo con tutte le news e le voci dal paddock. Questo weekend si correrà in Texas, ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Il Texas è una pista che noi, l'Austin più che altro, più che il Texas, è una pista che noi conosciamo già, non è la prima volta che la vediamo nel mondo della Formula 1, però è un tracciato molto particolare perché ancora una volta il famoso setup farà la differenza. Perché vi dico questo? Perché nel circuito abbiamo un lungo rettilineo nel quale servirà ovviamente la power unit, la famosa potenza del motore, e una macchina prettamente scarica. Ci sono anche delle curve veloci che ricordano un pochettino la Maggots e le Becketts di Silverstone. Però poi abbiamo un'altra parte del tracciato tecnico e guidato, e quindi lì il carico farà la differenza. Quindi i team dovranno davvero cercare di ottimizzare la macchina per far sì di essere competenti poi in tutti i settori dello stesso circuito. Altro fattore interessante è che il 40% del tracciato è stato riasfaltato, quindi abbiamo ancora una volta l'incognita dell'asfalto qui al 40%, non al 100%, però soprattutto nei primi giorni del weekend ricordiamoci che la pista è green, quindi bisognerà gommarla, le prestazioni possono variare molto. Teniamo anche presente questa situazione. Sapete che io vi parlo sempre di presente, però noi ci stiamo davvero godendo al 100% questa stagione 2021, che è estremamente affascinante. Però un occhio così, giusto per sbirciare un pochettino, un occhio lo guardiamo anche nel 2022, al futuro, perché avremo un completo cambio di regolamento, di monoposto, di pneumatici, alcune line-up che cambiano, altre sono state confermate. Ma io vi voglio portare su un altro argomento iper interessante, ovvero la stagione famosa 2022. Perché vi dico famosa 2022? Perché la novità è che avremo due sessioni di test prestagionali, i famosi test invernali, per far sì che i team, i piloti, i meccanici, gli ingegneri possano davvero trovare il feeling con queste macchine. Quindi la FIA ha pensato di dargli più tempo, tra virgolette. Anche perché nel 2021 i test sono stati di 3 giorni, mentre nel 2022 li avremo di 8 giorni, di cui 5 consecutivi. Inizieranno il 21 febbraio in Spagna, nel solito tracciato, a Montmeló per 5 giorni, poi ci si sposterà a marzo, dal 10, in Bahrain per 3 giorni, e poi si partirà con la stagione che per il 2022, preparatevi, avrà 23 gare. Vedremo anche qui la situazione del Covid, è tutto come al solito work in progress, però la FIA ha stilato questo calendario di 23 gare, novità assoluta, anzi non è più una grande novità, però sicuramente per noi è un grande punto d'orgoglio, per noi italiani, perché siamo gli unici ad avere due gran premi all'interno dello stesso paese. Avremo il gran premio di Monza e poi avremo il gran premio dell'Emilia Romagna a Imola. Sono riusciti a rimettere dentro il gran premio di Imola all'interno della stagione, Imola che ha accolto la Formula 1 negli ultimi due anni con il Covid a porte chiuse. Sono riusciti a rientrare grazie al Covid, ma hanno avuto l'opportunità, per un grande lavoro di squadra, di team, a ritornare nella Formula 1. Quindi avremo Imola il 24 aprile e poi grande novità del 2022 è Miami. Per noi forse grandi novità, per i cittadini di Miami non so quanto sia una novità, perché ci sono stati parecchi problemi per arrivare ad un accordo, però avremo anche Miami per la prima volta. E amici, amiche, non so se siete contenti, ma ci saranno le gare sprint. Lo esperimento che ha fatto la Formula 1 quest'anno di tre gare sprint, l'abbiamo vista a Silverstone, a Monza, la vedremo a Interlagos in Brasile. Ha funzionato, non ha funzionato, sta di fatto che è stato confermato. Le gare sprint dovrebbero essere 6, 7, 8, ancora un numero da definire, ma ci saranno, quindi preparatevi, perché i team avranno tantissimi chilometri da fare su quelle macchine, su quei motori, e anche lì le power unit, vedremo quanto ne utilizzeranno, però 23 gare più tutti i chilometri delle sprint qualifying, occhio alla famosa affidabilità che vedremo l'anno prossimo. Tra l'altro, proprio in ottica futuro, ci sono altri due temi che voglio trattare con voi in questa puntata. L'Alpine, Alpine che, diciamo, soprattutto con la Renault, con la rottura della Red Bull, non hanno più un team al quale vendono il proprio motore, non hanno team clienti di motori, si stanno un pochettino guardando intorno, perché hanno anche delle reali difficoltà nel portare i loro piloti dell'Academy all'interno della Formula 1 e stanno pensando di magari nel futuro creare un secondo team, come ha un po' la Red Bull con Alfa Tauri, un secondo team che ti possa fare da tramite, da ponte tra la Formula 2 e la Formula 1, ma soprattutto perché ti dà più informazioni per lo sviluppo tecnico delle monoposto a livello aerodinamico, ma anche tanti dati relativi alle power unit, che non fanno mai male. Quindi loro in questa situazione si trovano un po' da soli. È normale anche che, se si valuta un ulteriore team che si vada ad aggiungere, non toglie nessun altro team, ma è soltanto un'aggiunta, bisogna poi tirare fuori quella famosa mazzetta molto impegnativa di 200 milioni prevista come tassa d'ingresso, diciamo, all'interno del circus. Quindi potrebbe essere un'opzione, bisogna però davvero analizzarla in tutti i suoi punti, in tutti i suoi aspetti, perché può portare qualcosa di positivo, ma d'altra parte bisogna tirare ovviamente fuori anche tantissimi soldi. Altra questione dei soldi, del business e del futuro, la dobbiamo portare nella nostra cara team Alfa Romeo. Perché? Perché nelle ultime settimane queste voci si sono fatte sempre più concrete, è stato avvistato anche Michael Andretti nel quartier generale di Alfa Romeo Sauber, quindi c'è questa, ed è effettiva, ed effettivamente molto concreta, non c'è nessuna ufficialità, non è stata ufficializzata da nessuno, però parerebbe davvero molto concreto l'interessamento di Michael Andretti, figlio del grande Mario Andretti, campione con la Lotus del 1978, voglia nell'acquisizione, diciamo, del team Alfa Romeo Sauber. E la cifra pare di 350 milioni di dollari per il team. E perché vi parlo di questa trattativa? Perché vi ricordo che l'Alfa Romeo è l'unico team che non ha ancora ufficializzato e confermato a pieno la sua lineup. Sappiamo che da una parte c'è Valtteri Bottas, che prenderà il posto di Kimi Raikkonen, ma Antonio Giovinazzi non è né stato confermato, né licenziato, né cacciato. Non sono ancora stati scelti eventualmente piloti al suo posto, quindi c'è ancora, siamo nel limbo. Però bisogna dire una cosa, ad oggi sembrerebbe che Antonio stia avendo sempre meno opportunità di ritrovarsi in Formula 1 nel 2022. Joe, il pilota dell'Academy Alpine, che sembrava davvero il favorito agli inizi per i 30 milioni che avrebbe portato, 30-40 milioni per tutti gli sponsor per la Cina, il fatto di avere, o di non avere anzi, la Cina nel campionato del 2022 causa Covid ha troncato le aspettative e le speranze per il pilota, quindi Joe sembrerebbe ormai quasi lontanissimo, e con le entrate eventualmente e l'acquisizione dal gruppo Andretti Autosport potrebbe esserci l'opportunità di vedere Colton Herta, che è il favorito attualmente ed è il pilota statunitense, il più giovane ad aver vinto una gara in IndyCar. Perché vi dico che sarebbe più favorito? Perché il Gran Premio di Austin, l'acquisizione da parte di un gruppo comunque americano e il pilota statunitense, funziona tutto a livello di marketing, a livello di media, di business, ed è molto interessante. Al momento nella griglia di partenza non c'è un pilota di questo tipo, quindi penso si stiamo andando in quella direzione. Ora non è niente di certo, però stiamo virando in questa direzione qui. Ma tornando un po' a noi, soprattutto ad Austin, io vi lascio il famoso dubbio amletico che ci porteremo fino ad Abu Dhabi. Max, Lewis, Lewis, Max, la guerra continua. E la cosa divertente è che si stanno un po' tutti gli ex piloti o ex comunque persone di un certo tipo che hanno lavorato nel mondo della Formula 1, si stanno dividendo. Chi dice vincerà Lewis, chi dice no, vincerà Max. C'è davvero proprio splittati completamente in due. C'è chi dà anche dei consigli a Max Verstappen, ad esempio Nico Rosberg, che ha detto proprio a Max: Hamilton ti fa tirare fuori il 100% oltre. Lewis ti fa andare oltre i tuoi limiti, perché per batterlo devi essere non la perfezione, di più. Quasi non devi essere umano. Però lui ha detto, ovviamente, Lewis Hamilton ha dei punti deboli e ogni tanto durante la stagione, capita pochissime volte, ma quando capita che va un po', non dico perde le motivazioni, però va un po' in down, è lì che devi azzannare la preda. Vedremo se Max lo farà. Ricordiamo che è un Lewis Hamilton che in questa stagione, ve l'ho detto tante volte, non ha tenuto l'asticella così alta alla perfezione. Ha fatto degli errori, forse, anzi sicuramente dovuti dalla pressione. Però Max deve continuare così se vuole tenere la leadership del campionato della stagione 2021. Io, ragazzi, con tutte le aspettative alte a pallettoni, ormai ce l'abbiamo tutti, inutile che neghiamo, vi aspetto settimana prossima per commentare quello che sarà il risultato del Gran Premio ad Austin, Texas, Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Vi aspetto settimana prossima, ciao!
E allora, grazie a Carolina come al solito, sempre precisa e puntuale. Io vi ricordo anche l'appuntamento con Carolina su Sky, sul canale 207 di Sky, su Race Anatomy, quindi Race dopo, Anatomy. Dopo il Gran Premio. Adesso non so con che orario, perché seguo il Re di notte questa sì. settimana, quindi non saprei sì. dirvi con che orario. Però insomma, avere Carolina in ospite con come dire, la creme della creme per quanto riguarda il commento nella Formula 1, direi che è un gran bel risultato, sì, insomma, sì, Carolina sì, sì. è lanciatissima, lo sappiamo.
Bravissima.
E tra l'altro, sì, anche lei accennava al fatto del layout di Austin, bellissimo. E io veramente, se avete, se non se utilizzate uno di questi simulatori, assetto corsa, soprattutto su iRacing è fatto benissimo, provatelo. Perché dopo averci preso un po' confidenza, vi assicuro che vi darà delle soddisfazioni enormi. È un circuito veramente, veramente bello.
Bello, veramente bello, sì.
Paolo, allora, senza perderci in chiacchiere, direi che è arrivato il tuo momento. Andiamo a sentire il tuo contributo su un pilota
forse un po' dimenticato.
Un po' troppo dimenticato. Quindi andiamo a sentirci il tuo intervento e ci troviamo dopo per i saluti.
A più tardi. Non tutti i campioni mondiali di Formula 1 hanno incontrato la notorietà di Michael Schumacher o Niki Lauda. Anzi, in qualche caso, il tempo li ha relegati semplicemente in una casella delle statistiche iridate, senza che il loro passaggio nella classe regina venisse ricordato come un evento. Di loro restano però il talento e la passione, che inevitabilmente hanno tradotto in pista, rendendo ogni volta ancora più spettacolare lo sport che ancora amiamo. È proprio questa la storia di un neozelandese che ha scavalcato l'oceano per arrivare a correre sui più grandi circuiti di tutto il mondo, vincendo con uno stile molto personale 8 gare e un titolo mondiale, stranamente ricordato di rado, che racchiudono uno spirito agonistico di altissima qualità. Il suo nome è Dennis Clive Hulme, meglio noto alle cronache della Formula 1 come Danny Hulme. Danny era nato a Motueka, nell'isola del sud della Nuova Zelanda, il 18 giugno del 1936. Figlio di quella terra dura e bellissima, che inevitabilmente forge il suo carattere schivo e riservato. Suo padre è un eroe della Seconda Guerra Mondiale, che dopo la battaglia di Creta del 1941, per il suo coraggio venne insignito della Victoria Cross, una delle più alte onorificenze militari del Commonwealth. Una figura rigorosa, che lo abituò a crescere impegnandosi nell'attività di trasporti e nella piantagione di tabacco di cui la sua famiglia era proprietaria, insegnandogli contemporaneamente quell'immenso amore per la terra dove è nato, che gli rimarrà per sempre nel sangue. Danny impara prestissimo a guidare, quando ancora siede sulle ginocchia del padre con un camion che trasporta sabbia. Ed è proprio per questo che all'età di 6 anni guida da solo la vettura del genitore in giro per la fattoria di famiglia. La scintilla della passione motoristica scocca sin da subito e lo spinge all'età di 17 anni a lasciare gli studi per aiutare il padre, temporaneamente inabile per un incidente, nell'attività di famiglia. È in quel contesto che si appassiona anche alla meccanica, oltre che alla guida, divenendo in breve tempo un abile meccanico ed insieme un ottimo autista. Lavora infatti a tempo pieno nell'officina dove vengono riparati i mezzi della sua fattoria ed in quella di un garage locale, riparando un po' di tutto. Il duro lavoro di quegli anni lo ripagherà con l'esperienza acquisita, un fattore che gli sarà molto utile nella futura carriera e che non gli farà mai più dimenticare il valore di quella fatica. Dall'officina alla pista il passo è breve per Danny, che appena maggiorenne si iscrive immediatamente ad alcune gare locali. Con i soldi guadagnati, lavorando come meccanico, acquista infatti una MGTF e successivamente una MGA, con le quali disputa le sue prime corse in salita. E nel 1959 riesce con l'aiuto del padre ad acquistare una Cooper di Formula 2, anch'essa usata, una vettura che da esperto meccanico riesce a sistemare preparandola per le sfide in pista. Guiderà quella monoposto in un modo del tutto singolare, a piedi nudi, convinto che in quel modo gli possa dare una migliore sensazione per i pedali. Un tipo veramente particolare, Hulme, che comunque, anche scalzo, vince e convince. Si aggiudica infatti la borsa di studio Driver to Europe of New Zealand nel 1960, all'età di 24 anni. Un premio ambitissimo tra i piloti neozelandesi ed australiani, che avrebbe dovuto finanziare una stagione di corse all'estero, ma che, secondo alcuni, era sicuramente un biglietto di sola andata per il Regno Unito, il paese che più di tutti rappresentava la fucina del motorsport internazionale e che offriva decine di gare alle giovani leve delle corse in pista. Danny ed il collega George Lawton, che insieme a lui aveva vinto la borsa di studio, si stabiliscono a Londra e vengono introdotti nell'ambiente delle corse inglesi da un altro neozelandese ormai affermato, Bruce McLaren. Il duo dei giovani piloti inizia a gareggiare in Formula Junior e in Formula 2 in tutta Europa, rispettivamente con una Cooper BMC e una Cooper Ford. Ed i loro sforzi sembra inizino a dare i primi risultati. Hulme infatti vince in Formula Junior, il Gran Premio di Pescara del 1960, benché i giornali in Nuova Zelanda non ne facciano menzione, concentrando la loro attenzione solo sulle imprese di Bruce McLaren, mentre Lawton conquista buoni piazzamenti nelle gare europee di Formula 2, arrivando addirittura a firmare un accordo per la Formula 1 con la Cooper. Ma quella che si era prospettata come un'annata appagante si trasforma ben presto in un disastro. Al termine della stagione 60, Lawton si schianta durante una gara a Roskilde, in Danimarca, morendo tra le braccia di Hulme, accorso per aiutarlo. È un colpo durissimo nella carriera e nello spirito del neozelandese, che lo spinge a ripartire subito, nonostante il dolore per la perdita dell'amico. Danny decide infatti di affittare una Cooper da 2,5 litri, appartenuta al pilota americano Reg Parnell, per partecipare nel 1961 al New Zealand Gold Star Championship, trofeo del quale si assicura immediatamente il titolo, sbaragliando la concorrenza e dimostrando ancora una volta il suo grande talento.
In his Cooper Climax, winner Dennis Hulme rolls over the finish line. He collects £150, the festival cup and a glass of champagne, all of which makes a good finish to a good day's racing.
Partecipa nello stesso anno anche alla 24 ore di Le Mans per il team Appart, conquistando una vittoria di categoria con una S850 in coppia con Angus Hislop. Nel 1962 Ken Tyrrell gli offre quindi di correre nelle sue squadre di Formula Junior e Formula 2 per sostituire Tony Meigs, pilota titolare del team quando quest'ultimo non è disponibile a causa degli impegni in Formula 1. Ma correre è comunque costoso e le risorse economiche per finanziare le gare sono sempre molto ridotte. È per questo che Danny cerca lavoro ed, essendo conosciuto nell'ambiente, viene assunto nell'officina di Jack Brabham a Chessington, dove si preparano le auto da corsa del campione australiano. Black Jack ha capito le potenzialità di Hulme sin dall'inizio ed, oltre ad affidargli le vetture con cui lui stesso corre, lo vuole anche alla guida delle sue auto sportive, le monoposto Brabham. E Danny, nel 1963, lo ripaga con la vittoria di ben 7 gare di Formula Junior, mentre l'anno successivo sostiene il suo capo in una stagione di Formula 2 dominata dalle vetture Brabham impegnate in quella serie. Hulme, nonostante sia ancora impegnato in Formula 2, ormai è pronto per il grande salto. E Brabham lo sa. Ed è proprio per questo che lo vuole al suo fianco nella stagione di Formula 1 del 65. Certo dell'abilità in pista del suo pilota. È così che, dopo aver fatto numerose apparizioni in eventi fuori campionato per la Brabham, durante la stagione 64, il neozelandese riceve finalmente la chiamata che stava aspettando e fa suo il debutto nel campionato del 1965 al Gran Premio di Monaco, arrivando ottavo. Già alla sua seconda gara sfiora il gradino più basso del podio, giungendo poi quarto in Francia e quinto in Olanda, e concludendo la stagione all'undicesimo posto in classifica. Un risultato che non gli preclude comunque il rinnovo per la stagione successiva, il 1966, a fianco di Jack Brabham come pilota ufficiale del team australiano. E quello è l'anno di Black Jack e della sua Brabham. L'australiano infatti conquista il suo terzo titolo mondiale con quella vettura spinta dal motore Repco 3000 cm3, un prodigio di tecnica che si rivela il miglior motore della stagione con il nuovo regolamento di 3 litri di cilindrata. Hulme alla fine della stagione è quarto, con 18 punti e 3 terzi posti come migliori piazzamenti, risultando particolarmente prezioso in termini di affiancamento e supporto al suo compagno di squadra, nonché datore di lavoro. E si prepara a quella che sin dall'inizio sente che sarà la sua stagione, il 1967. Un anno in cui la Brabham continua a mietere successi, dominando ampiamente tutta la stagione, e che pone uno contro l'altro Danny e Jack, entrambi caratterialmente determinati per la conquista dello scettro iridato. Per Danny il primo successo arriva a Monte Carlo, proprio nella domenica tragica in cui il motorsport perde in un tremendo incidente Lorenzo Bandini. Ormai è un pilota concreto e maturo, puntato al passo gara più che al record su giro, con una visione di gara tatticamente ineccepibile che lo proietta nell'ottica del risultato finale. Ma è anche molto veloce e la sua volontà di vincere il mondiale ne fa un avversario particolarmente impegnativo per qualsiasi dei suoi colleghi. Lo stesso Brabham se ne accorgerà in occasione del Gran Premio di Germania del 67, disputato nell'Inferno Verde, lo storico tracciato del Nürburgring. Il pilota neozelandese, dopo una gara espressa ai massimi livelli, ormai lanciato verso la vetta della classifica, chiude la gara con un vantaggio di ben 38 secondi sul suo datore di lavoro, nonostante il team fosse tutto dalla parte di Brabham.
Nobody could catch Holmes Retco Brabham, not even Jack Brabham himself. So the winner by a good margin was this man from New Zealand, Dennis Holmes. Teammate Jack Brabham came second. By 12 points, commandingly topping the championship table, Dennis Holmes.
E Black Jack non la prende bene. Quella sconfitta così netta, inflittagli da un suo pilota, è probabilmente uno dei motivi che porteranno alla separazione tra i due alla fine del 67. È un titolo conquistato nonostante le lotte interne al team e la crescente competitività di Jim Clark e della Lotus 49, vera sfidante del dominio Brabham di quell'anno. Un titolo che Hulme vince forte di molti piazzamenti a podio, accumulando punti e denotando una grande solidità mentale durante tutte le fasi di gara. E al termine del campionato, l'alloro iridato è suo con soli 5 punti di vantaggio sul suo caposquadra. E questo, come era logico aspettarsi, gli costa il posto nel team. È così che nel 68 per Danny si aprono le porte della McLaren, la scuderia di cui il suo amico Bruce è proprietario e pilota di punta. Una situazione già vissuta, ma a cui Hulme si adatta, comunque conscio del valore della vettura su cui andrà a correre. Vince infatti sui circuiti di Monza e Mont-Tremblant, rimanendo in lizza per il titolo fino all'ultima gara in Messico e concludendo al terzo posto nella classifica generale. Una stagione tutto sommato molto positiva, alla quale segue però un'annata, il 69, che pur vedendo Danny tra i più veloci, viene resa particolarmente discontinua da una lunga serie di guasti meccanici che lo priva spesso del podio. Una sola vittoria al Gran Premio del Messico sarà il bilancio finale che limiterà le sue aspettative, ad un sesto posto in classifica, forse anche poco soddisfacente per un pilota come lui. Ed il 1970 in Formula 1, nonostante il secondo posto al Gran Premio inaugurale che si corre in Sudafrica, non gli riserverà una sorte migliore. Anche quell'anno, infatti, l'affidabilità di una McLaren affitta da perenni problemi di telaio non lo aiuta nella conquista del titolo, mentre un altro fulmine a ciel sereno colpisce la squadra: la morte di Bruce McLaren durante i test della M8D a Goodwood. Un altro caro amico se n'è andato correndo, e forse proprio per questo Danny si carica sulle spalle l'intero team, cercando di superare anche quell'enorme scoglio, e ne dirige la struttura sportiva, traghettando quel nome storico verso il titolo mondiale conquistato pochi anni dopo da Emerson Fittipaldi. Un traguardo raggiunto per la maggior parte del 1970, superando, oltre al disagio emotivo per la scomparsa di Bruce, anche le sofferenze per i postumi di un incidente molto grave, nel quale Hulme, mentre provava una McLaren per la 500 miglia di Indianapolis negli Stati Uniti, si era seriamente ustionato le mani. Chiuderà quell'anno così difficile al quarto posto della classifica mondiale. Ma il periodo tra il 66 e il 72 è anche quello in cui Danny si lancia in una delle categorie in cui la McLaren è uno dei team più presenti, la Can-Am, acronimo di Canadian American Challenge Cup. È una competizione dedicata a vetture sport e prototipi che avevano cominciato a svilupparsi sin dal 66 tra USA e Canada. Un trofeo in cui la McLaren aveva creduto sin dall'inizio, partecipando a tutte le gare con la sua scuderia e vincendo molto. E qui, dopo un primo anno difficile di adattamento e un secondo di miglioramenti, proprio con quel team, il pilota neozelandese conquista il titolo nel 68 e nel 70, concludendo secondo nel 69, 71 e 72, dietro al compagno di squadra Peter Revson, il primo anno, e a George Vollmer su Porsche in quello successivo. Ma nonostante i risultati di altissimo livello per Danny Lacanam, è solo una specie di riscatto dalle delusioni che le scarse prestazioni della McLaren gli riservano sulle piste della Formula 1. In particolare il 1971 si rivela un anno da dimenticare per il pilota neozelandese, con ben 5 ritiri per noie meccaniche su 11 gare. Va decisamente meglio nel 72, anno in cui già nella gara inaugurale arrivano un secondo posto in Argentina ed una bellissima vittoria in Sudafrica. Un buon inizio, fermato però dal ritiro in Spagna e dal 15° posto a Monaco, che fanno inevitabilmente ritornare alla mente i brutti ricordi dell'anno precedente. Poi in Austria arriva un secondo posto e altrettanti podi nelle 3 gare successive che rilanciano Hulme, permettendogli di tornare a prendere punti preziosi, punti con i quali termina al 3° posto della classifica iridata finale. Il 1973 gli regala un leggendario trionfo al Gran Premio di Svezia, in cui Danny, avendo scelto pneumatici di mescola più dura, mette in luce con una strepitosa rimonta le sue doti di grande regolarista, superando l'idolo di casa, Ronnie Peterson, al penultimo giro.
Denny Hulme had won his first Grand Prix since in South Africa in 1972. Peterson was second, Sever third, Reutemann fourth, Stewart fifth and Ickes sixth. And no one will ever forget Sweden's first Grand Prix.
Con altri 2 podi conquistati in Brasile e Gran Bretagna e i suoi 26 punti, Hulme finì la stagione al 6° posto. E nel 74 Hulme vince il suo ultimo Gran Premio, quello d'Argentina, a bordo della McLaren M23, destinata a fine stagione a divenire la vettura iridata nelle mani di Fittipaldi. La sua carriera gli ha dato parecchie soddisfazioni e a 38 anni forse l'orso, così lo chiamavano per il suo carattere schivo, può ritirarsi nella sua tana. E purtroppo in quello stesso anno avviene proprio l'episodio che lo convince a farla finita con la Formula 1. Si tratta dell'incidente mortale di cui rimane vittima il suo giovane compagno di colori, l'americano Peter Revson, durante una sessione di test sul circuito sudafricano di Kyalami. Danny aveva sempre reagito a quegli eventi drammatici tornando in pista e correndo ancora più forte, ma questa volta dice basta e si rifugia nella quiete della sua casa con il laghetto in Nuova Zelanda, insieme alla moglie. Lì a Te Puke si appassiona anche alla natura e al bricolage, senza però mai dimenticare la passione per i motori, grazie alla quale si dedica con successo ai restauri di auto d'epoca. Ma tutto questo a Danny non basta. Il desiderio di essere in pista è ancora forte e non lo tiene lontano dai circuiti per molto tempo, magari in un modo più adatto alla sua situazione anagrafica. Si avvicina così alle gare turismo, correndo in Australia ed anche per una stagione, il 1986, in Europa. È il mondo in cui vuole ancora continuare ad esprimersi, senza lasciarsi sfuggire quelle emozioni soltanto perché è un signore di mezz'età. La vita di Danny Hulme non poteva che concludersi al volante di un'auto da corsa, il 4 ottobre del 92, quando durante una gara a turismo della serie australiana sul circuito di Bathurst, il suo cuore smette di battere per un infarto. Così, senza preavviso, nel pieno dell'attività di cui era innamorato. Presente a se stesso come sempre, nonostante il malore, riesce addirittura a fermare l'auto in tempo, a bordo pista, prima di perdere conoscenza e lasciare per sempre il nastro d'asfalto che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Un vincitore dimenticato, Danny Hulme, ma anche un vero campione. Un uomo pragmatico, che ammise di non essere un fuoriclasse, ma che con un'enorme caparbietà, un'incrollabile determinazione e una costanza nel rendimento fuori dal comune, non si è mai tirato indietro di fronte ad una sfida in pista, interpretando, nonostante tutto, a suo modo, un ruolo di primo piano sul palcoscenico della Formula 1.
E niente male anche in questo caso, Poi è veramente bellissimo scoprire personaggi che totalmente ignorati, no? dal mainstream.
Sì. Fondamentalmente sì, perché era un tipo molto schivo, quindi sì, forse è rimasto sempre un po' fuori dalle cronache.
E comunque ci insegna che mai battere il capo in pista.
Esattamente. Esattamente.
Benissimo ragazzi, allora vi ricordo che oltre alla Formula 1 questo weekend c'è la European Le Mans Series a Portimão e vi ricordo che anche si può guardare gratis in streaming su YouTube,
sì.
Per cui amate come facciamo noi tutte le forme di motorsport, le endurance, sarà una 4 ore,
sì.
E quindi un endurance, le endurance sono sempre bellissime, piene di spettacolo, quindi insomma, oltre non c'è solo la Formula 1, guardate anche le gare GT perché sono bellissime, oltre che insomma ci corrono dei nostri amici, per cui Direi che è solo per quello è il caso di guardarlo.
È un supporto.
Benissimo ragazzi, allora la puntata numero 51 di Full Gas termina qui. Da Fabrizio Monaco,
da Paolo Senni,
arrivederci alla prossima settimana.
Ciao a tutti.